Davvero questa mattina possiamo, e spero che tu possa dirlo con tutto il tuo cuore, che degno è l'agnello immolato per me, degno è l'agnello che ha dato la sua vita perché io potessi ricevere vita, degno è l'agnello che mi ha chiamato ad un'esistenza, una vita che può avere uno scopo, degno è l'agnello che mi chiama ad una vita che abbia un senso e che mi chiama a una proposta di vita che possa sperimentare, mostrare in qualche modo il più grande fra tutti i poteri manifestati sulla terra. Il potere della risurrezione. Il potere di trasformare qualcosa di morto, ineluttabile, definitivo e chiuso in un sistema aperto, potente, splendente, misericordioso, pieno di grazia, che la tua vita e la nostra vita può essere. Con questo miracolo che guarderemo oggi, il settimo della serie che abbiamo guardato dei segni nel Vangelo di Giovanni, chiudiamo un capitolo, una parte della lettura della parola di Dio che ha voluto in qualche misura, o vogliamo in qualche misura, ricordare a tutti noi qual è la proposta che Gesù fa nella nostra vita. Qual è la proposta di chi si avvicina a Gesù e può conoscere Gesù personalmente? Qual è l'idea che Gesù dà? Questo segno che chiude in realtà anche tutti i segni nel Vangelo di Giovanni, in qualche misura mi sembra raccolga tutti i sei precedenti. È molto simile in qualche modo al primo dei miracoli, quello che Gesù fece a Cana. Ma di fatto nel Vangelo di Giovanni è l'ultimo segno che Gesù dà prima della propria risurrezione. Non è certo l'ultimo segno che Gesù ha fatto in assoluto, almeno altri Vangeli raccontano altre cose che Gesù fece, ma questo mostrò in assoluto la grandezza della potenza che Gesù aveva e dall'altra parte fu una straordinaria lezione che vale allora per i discepoli e vale ancora per me e per te oggi. L'obiettivo di Gesù, oltre a quello di venire sulla terra a salvarci dalla eterna perdizione, era anche quello di aiutare i propri discepoli, come noi oggi, a capire che cos'è fede, a capire cos'è la nostra fede. E questo brano che leggeremo, questo racconto che molti di voi probabilmente conosceranno, racconta questa cosa, che la fede che noi abbiamo, che la fede che noi possiamo esercitare nel nome di quel Gesù Cristo, il cui nome è degno di essere innalzato, è la fede che ha la capacità di scatenare nella nostra vita e intorno a noi il potere della risurrezione. E questo credo che sia una cosa che tutti noi, ogni discepolo, deve sperimentare. E nel leggere questo brano ci concentreremo su tre parole che mi sembra che escano proprio fuori da questo brano. Tre parole: opportunità, tempo, potenza. E per aiutarci a leggere questo brano, secondo queste tre parole, le ho colorate nel brano. In verde troverete ciò che riguarda, in rosso troverete ciò che riguarda l'opportunità, in blu troverete ciò che riguarda il tempo, e in verde troverete ciò che riguarda la potenza. Quindi leggiamo il capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, la resurrezione di Lazzaro, con questa prospettiva, con questa ottica, con l'ottica di qualcuno che è in grado di oltrepassare i limiti. Perché in fin dei conti la fede è esattamente questo, andare oltre i limiti di ciò che vediamo, opportunità, del tempo che viviamo e delle cose che ci succedono, tempo e potenza. Lazzaro era il fratello di Maria, la donna che poi unse il Signore con olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Essi abitavano a Betania insieme a Marta, loro sorella. Lazzaro si ammalò e le sorelle fecero avvisare Gesù. Signore, il tuo amico è ammalato. Quando Gesù ebbe questa notizia disse: questa malattia non porterà alla morte, ma servirà a manifestare la gloriosa potenza di Dio e quello di suo figlio. Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella Maria e a Lazzaro. Devo togliere gli occhiali, sennò non vedo. Ecco, adesso vedo meglio. Quando sentì che Lazzaro era ammalato, aspettò ancora 2 giorni. Rosso, opportunità. Blu, tempo. Verde, potenza. Aspettò ancora 2 giorni. Poi disse ai discepoli, torniamo in Giudea. I discepoli replicarono, maestro, poco fa in Giudea cercavano di ucciderti e tu ci vuoi tornare? Gesù rispose, non ci sono forse 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede bene, se uno invece cammina di notte inciampa perché non ha la luce. Poi disse ancora, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a risvegliarlo. I discepoli gli dissero, Signore, se si è addormentato guarirà. Ma Gesù parlava della morte di Lazzaro, essi invece pensavano che parlasse del sonno. Allora Gesù disse chiaramente, Lazzaro è morto e sono contento per voi che non eravamo là. Così crederete. Andiamo da lui. Tommaso, soprannominato Gemello, disse agli altri discepoli, andiamo anche noi a morire con lui. Betania era un villaggio distante 3 chilometri da Gerusalemme. Quando vi giunse Gesù, Lazzaro era nella tomba da 4 giorni. Molta gente era andata a trovare Marta e Maria per confortarle dopo la morte del fratello. Quando Marta sentì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece rimase in casa. Marta disse a Gesù, Signore, se tu eri qui mio fratello non moriva. E anche ora so che Dio ascolterà tutto quello che gli domandi. Gesù le disse, tuo fratello risorgerà. Maria rispose, sì lo so, nell'ultimo giorno risorgerà anche lui. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me anche se muore vivrà. Anzi, chi vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Marta gli disse, Signore, sì, io credo che tu sei il Messia, il figlio di Dio che deve venire nel mondo. Detto questo, Marta andò a chiamare di nascosto Maria sua sorella. Il maestro è qui e ti chiama. Appena Maria lo seppe, si alzò e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. La gente che era in casa a confortare Marta la vide uscire, pensarono che andava a piangere sulla tomba di Lazzaro e la seguirono. Maria giunse dove era Gesù e lo vide, allora si inginocchiò ai suoi piedi e disse, Signore, se tu eri qui, mio fratello non moriva. Quando Gesù vide Maria che piangeva e vide piangere anche tutti quelli che erano venuti con lei, fu scosso dalla tristezza e dall'emozione. Gesù domandò, dove l'avete sepolto? Risposero, Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Allora la gente disse, guarda come gli voleva bene. Ma alcuni di loro dissero, lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva fare in modo che Lazzaro non morisse. Allora Gesù, soffrendo di nuovo per la commozione, giunse alla tomba. Era scavata nella roccia e chiusa con una pietra. Gesù disse, togliete la pietra. Marta, sorella del morto, osservò, Signore, da 4 giorni è lì dentro, ormai puzza. Gesù replicò, non ti ho detto che se credi vedrai la gloriosa potenza di Dio? Allora spostarono la pietra. Gesù alzò lo sguardo al cielo e disse, Padre, ti ringrazio perché mi hai ascoltato. Lo sapevo che mi ascolti sempre, ma ho parlato così per la gente che sta qui attorno perché credano che tu mi hai mandato. Subito dopo gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori! Il mondo uscì con i piedi e le mani il morto uscì con i piedi e le mani avvolti nelle bende e con il viso coperto da un lenzuolo. Gesù disse, liberatelo e lasciatelo andare. Spero di aver svegliato qualcuno con l'urlo, ma di fatto se Gesù con l'urlo ha risvegliato un morto, insomma mi sento in buona compagnia. Opportunità. Tempo. Potenza. È vero il fatto che le circostanze e gli accadimenti che ruotano intorno alla nostra vita, le situazioni che ci circondano, le cose che dobbiamo affrontare, possono essere lette in modi diversi, secondo il momento che vivi, secondo la situazione che vivi. Ma ci sono alcune cose che di fatto sono definitive. Ci sono alcune cose che sono ineluttabili, cose che non possono cambiare. Lazzaro è un esempio. La condizione fisica di Lazzaro era peggiorata, sembra in maniera veloce, e Lazzaro ad un certo punto muore. Non c'è niente di più definitivo, assoluto, doloroso, angosciante che la morte. Essa annienta, chiude, separa, distanzia. È definitiva, è ineluttabile. È il risultato ultimo del peccato, secondo quello che dice la Bibbia. Il salario, la paga di ciò che è la condizione umana è la morte. E infatti tutte le persone intorno a questa storia sono immerse in questo mondo di morte. È un mondo angosciante, è un mondo triste, è un mondo di dolore, è un mondo nel quale le conseguenze della morte che ha appena toccato la vita di Marta, Maria, della folla e anche in qualche modo Gesù e i discepoli attorniano la vita di queste persone. Sono le emozioni tipiche quando succede qualcosa che non si può cambiare, qualcosa che è definitivo. Dolore, pianto, angoscia, desideri non soddisfatti, paura, dubbi. Sono tutte queste le emozioni che questo brano mi sembra tiri fuori. Le sorelle piangono, la folla è un po' arrabbiata, è un po' delusa dal fatto che Gesù ha lasciato che il suo amico intimo, Lazzaro, morisse. Ma non poteva lui, non poteva lui. In più il racconto ci dice che c'era una forte relazione tra Gesù e questa famiglia. Gesù amava Marta, Maria e anche Lazzaro. Gesù voleva particolarmente bene, c'era una relazione che si era instaurata negli anni con questa famiglia. E avrebbe potuto prevenire, avrebbe potuto guarire, avrebbe potuto fare qualcosa. Insomma, questo era il sentimento che aleggiava in quel giorno, in quel momento. Ma Gesù decide di non farlo. Perché? Perché Gesù vede un'opportunità. Questa malattia non porterà alla morte, ma servirà a manifestare la gloriosa potenza di Dio e quella di suo figlio. Gesù disse ai discepoli prima di partire, discepoli che non capivano quel linguaggio che Gesù stava utilizzando con il sonno, Lazzaro è morto, sono contento per voi che non eravamo là, così crederete, andiamo da lui. Nella preghiera che Gesù fa alla fine che abbiamo letto, Padre, io ti ringrazio perché mi hai ascoltato, io so che tu mi ascolti sempre, ma ho parlato così, ho detto questo e ho fatto tutto questo per la gente che sta qui attorno perché credono che tu mi hai mandato. Dove tutti gli altri vedevano una condizione definitiva, di chiusura, ineluttabile, Gesù vedeva un'opportunità. E forse una delle lezioni più difficili da imparare nella nostra scuola della fede, credo che sia proprio questa. Riuscire a vedere le nostre circostanze, per quanto complicate, complesse, difficili, dolorose, definitive, non come un dolore, ma come un'opportunità. In tutto questo brano, l'amore viene fuori in due o tre punti. È detto che Gesù amava quelle persone. La folla conosceva che Gesù amava. Gesù piange di fronte alla tomba e la reazione della folla al pianto di Gesù è: guardate come l'amava. Ma poiché lui l'amava, non poteva evitare di... Ecco, una delle grandi confusioni che non ci permettono di cogliere le opportunità rispetto alle circostanze che noi viviamo è il fatto che confondiamo qualche volta l'amore di Dio. Confondiamo che l'amore di Dio e pensiamo che l'amore di Dio sia qualcosa che ci evita certe cose, che non ci permette di passare in certe strade, che non ci porterà mai là dove dovremmo soffrire e che ci sarà qualcosa di doloroso e definitivo. No, no, noi sbagliamo. Perché Dio Padre amava Dio Figlio, anzi amava profondamente, di un amore perfetto che non era intaccato da niente se non dalla perfezione, eppure in quell'amore Dio Padre decide di far soffrire il Figlio, poiché Dio ha tanto amato il mondo in cui Dio Padre ha lasciato che il Figlio in un amore perfetto soffrisse per noi. Se noi sbagliamo e non capiamo che l'amore di Dio non è solo coccole, e prendersi cura di, ma che accoglie, accetta, mette nel pacchetto anche difficoltà, sofferenze, prove, allora difficilmente riusciremo a capire che le circostanze possono essere opportunità. La fede che propone Gesù a quegli uomini è la fede che dice anche oggi a te e a me: non è importante che io come discepolo mi trovi sempre a mio agio nel cammino, perché non può essere così, ma è importante che io creda e mi fidi di Lui, che ogni circostanza è una opportunità per manifestare la gloria di Dio. Se noi non crediamo questo, non potremo mai capire come Paolo possa scrivere ai suoi amici a Roma, anni dopo questa cosa, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono stati chiamati dal suo amore e dal suo disegno benevolo. Cosa pensi delle circostanze intorno a te oggi? Che cosa pensi di quello che sta accadendo nella tua vita? Io so che ci sono qua situazioni che oggettivamente sono devastanti. Sembrano ineluttabili. Sembra che finisca un qualcosa, ci sia una possibilità. Vedo Rosa e Rolando qua davanti, si finisce un'epoca. Ma è un'opportunità. C'è sempre un'opportunità per quelli che credono in Dio. Perché tutte le cose cooperano al bene e alla gloria di quel Dio che noi amiamo. La seconda parola che viene utilizzata qui è tempo. Nel brano è chiaro che c'è una sensazione di tempo, c'è un'urgenza, c'è un continuo riferimento ai giorni, alle ore, ai tempi, sia in maniera profetica, sia in maniera teologica, sia in maniera pratica. Il tempo diventa un qualcosa di fondamentale. Nell'inviare il messaggero a Gesù, sembra che ci sia un'urgenza. Gesù, il tuo amico è malato. Non lo dicono, ma è un'informazione che si aspetta una risposta il più immediata possibile. O Gesù vieni perché le cose si stanno facendo gravi, o Gesù agisci, fai qualcosa. Un calcolo molto semplice, poiché Betania era lontana un giorno di cammino da dove Gesù si trovava, ed essendo Gesù avendo aspettato 2 giorni e dopo un giorno di viaggio, quando arriva il 4º giorno che Lazzaro è già nella tomba, vuol dire che nel momento stesso in cui il messaggero è partito, Lazzaro è morto. I tempi sono fondamentali in questa storia. Eppure Gesù aspetta 2 giorni. Non corre subito, come avremmo fatto noi probabilmente. Aspetta, riceve la notizia, tra l'altro una notizia che non lo tocca solo per il male nel mondo, ma lo tocca perché il suo amico Lazzaro sta morendo. Aspetta 2 giorni. E poi, quando decide di andare, per i discepoli non è il tempo giusto, giusto? Dice, ma come? Gesù, proprio ora i giudei cercano di ammazzarti e tu vuoi andare a Gerusalemme. Non so se lo notate, ma quasi mai il nostro tempo e il tempo di Dio raramente coincide con quelle che sono le sue decisioni. Le sorelle hanno un problema col tempo. Se tu fossi stato, si mettono d'accordo. Probabilmente non sapevano cosa l'una avesse detto all'altra, ma probabilmente era questo l'argomento di quei giorni. Se tu fossi stato qui, Gesù, non c'eri. Fede e tempo. Che brutta combinazione. È una combinazione difficilissima da metterci dentro. In un'epoca in cui siamo sempre meno disposti ad aspettare. Attendere il tempo di Dio è una cosa difficilissima. Dove sei? Cosa fai? Quando arrivi? Non sei ancora qui, tutto bene? Ho notato nelle mie chat di WhatsApp, spesso avvengono queste cose. Dove sei? Quando arrivi? Non ti ho ancora visto, dove vai? Specialmente con dei figli adolescenti. Le nostre conversazioni, la nostra comunicazione verte tantissimo sull'impazienza e sulla fretta. Siamo sconvolti o ci cominciamo a arrabbiare se Amazon non ci dice quando il nostro pacco arriva. Eppure ho usato Prime. E domani entro le 11 deve essere qua. Venerdì mattina ero in radio e stavo ascoltando l'intervento di una psicoterapeuta che lavora con gli adolescenti. Mi è capitato questa stazione radio, non l'ho fatto apposta, ma appena ho sentito mi sono subito. E questa signora parlava di quello che è la nostra generazione, non soltanto degli adolescenti, ma la nostra generazione. Segnalava che è diventata incapace di attendere, è diventata incapace di pazientare. E facevo un esempio un po' stupido, però secondo me è abbastanza legato alla nostra realtà. Sapete cos'è il binge watching? Binge watching è questa nuova parola che è nata negli ultimi 5-6 anni e che vuol dire letteralmente abbuffata, gozzovigliare del vedere. E si parla in particolar modo di serie TV. Ok? Il binge watching ha a che fare con l'abbuffata di serie TV. Dicevo a questa psicoterapeuta che nel passato, alla mia età, ma forse fino ai primi anni, fino alla fine del 90, eccetera, le serie TV venivano inviate e trasmesse di settimana in settimana. E quindi si creava un'attenzione, una pazienza, forse anche una tensione nell'attendere la puntata successiva. Le nostre generazioni, la nostra generazione non ha più bisogno di questo. Perché ormai migliaia di piattaforme, decine di piattaforme, lanciano serie TV, ma veramente in quantità binge, abbondante, e complete. E complete. Non c'è più bisogno di aspettare. E lei faceva questo piccolo esempio per dire che la nostra generazione, adolescenti o no, è incapace di aspettare, tutto diventa fast. Ho cercato un po' fast legato a qualcosa. Fast food, fast web, fast lane, fast speed, fast recovery, fast friends, fast sex. È l'ultima. È tutto fast, tutto e subito. Diceva Pascal che la nostra, Pascal ben prima del binge watching, Pascal diceva, la nostra anima è gettata in un corpo dove trova numeri, tempo e dimensioni. Allora ragione e chiama questa natura necessità e non può credere in nient'altro. Proviamo a mettere nel concetto in cui viviamo noi, nel concetto del tempo, la fede. La fede di qualcuno che non si preoccupa affatto del tempo, che per natura non ha tempo. Per natura è eterno, che non è condizionato dal tempo. Per cui un giorno sono 1000 anni e 1000 anni sono come un giorno. Siamo noi ossessionati dal tempo, siamo noi che vogliamo tutto e subito, siamo noi che diventiamo sempre più rarefatti alla capacità di attendere, di avere pazienza, di aspettare. Pensate quelle due donne, Gesù, ma non è una situazione in cui c'è un fazzoletto che ho bisogno che tu mi vada a prendere in bagno, è un uomo che sta morendo, Gesù, ti mando un messaggero. La lezione importante non è soltanto che noi dobbiamo imparare a capire che le circostanze possono essere un'opportunità, che è già una bella sfida per la mia fede, ma capire che la fede non si preoccupa del quando, si concentra sul chi. La fede non si preoccupa del quando, ma si preoccupa e si concentra sul chi. Maestro, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Maria, io sono la resurrezione. Ora, qui, adesso. Ogni tanto scherzo con mia figlia, un po' la faccio arrabbiare. Quando lei mi dice di fare una cosa che sono in ritardo, io uso la frase del Signore degli Anelli, di Gandalf: uno stregone non è mai in ritardo, arriva sempre al momento giusto. Ma la dico a me stesso, perché la voglio imparare a me stesso. Dio non può essere in ritardo. Dio non considera il ritardo come un problema. Non può esistere la parola ritardo per qualcuno che non è nel tempo. È un paradosso che a volte noi non riusciamo a cogliere. E la nostra fede non riesce a cogliere non solo che le circostanze, nonostante tutto, seppur ineluttabili, definitive, drammatiche, possono essere opportunità. E già qui sarebbe una cosa che sarebbe grandiosa. Ma che anche Dio, non legato dai nostri limiti, ci spinge a pensare che Lui non è mai in ritardo. Gesù viveva secondo un orario divino e aspettava che il Padre gli dicesse quando andare a Betania. Ha aspettato 2 giorni. Forse, umanamente parlando, avrebbe potuto fare come aveva fatto, vi ricordate, il nobile che aveva guarito da distante, no? Lo aveva già fatto, ma non poteva lui che ha aperto gli occhi ai ciechi, ma non poteva lui che non è limitato da niente e da nessuno, non poteva lui schioccare un dito e dire semplicemente andate perché comunque è già guarito, l'aveva fatto con il servo, in Giovanni ce lo racconta. Vai, tuo figlio vive. Perché non l'ha fatto Gesù? Perché non lo fai Gesù? Perché? Perché sei in ritardo? Perché aspetti? Perché non ti vedo? Non mi vedi, Maria, io sono qui. Io sono la resurrezione. Credi tu questo? Oh sì Gesù, ancora i tempi. Sì Gesù, ci credo. La risurrezione che avverrà nell'ultimo giorno. Cioè, Maria non è che è fuori di testa. Maria sta parlando come me e te. Maria sta parlando, anzi, è fin troppo teologica in un momento del genere. Sì, lo so, Gesù, che avverrà nell'ultimo giorno. Quando sei malato vuoi un dottore e non un libro di medicina o una formula. Quando vieni citato in giudizio vuoi un avvocato e non un libro di legge. Allo stesso modo, quando affronti il tuo ultimo nemico, la morte, vuoi il Salvatore, non una dottrina scritta in un libro. Maria aspettava l'ultimo giorno, la resurrezione, era un libro, e Gesù trasforma quello che lei sapeva nella circostanza in cui lei è. Io sono qui. In Gesù Cristo ogni verità è resa personale. Quando appartiene a Lui, hai tutto ciò di cui hai bisogno nella vita o nella morte, nel tempo o nell'eternità. Gesù diceva ai Suoi discepoli, preoccupati di andare in Giudea e morire: Gesù, proprio ora cercano di ucciderti, tu ci vuoi andare? Ma se uno cammina nella luce, dov'è il problema? Se uno sta facendo quello che Dio gli dice, segue il calendario di Dio, pensate che Dio sia sbagliato nel calendario? Certo che se uno cammina nelle tenebre, allora sì che deve avere paura, perché non sa dove va, si perde, è cieco. Ma io cammino nella notte, ci sono 12 ore, c'è un tempo nel quale puoi capire quello che Dio sta facendo. Io credo che oggi dobbiamo veramente e fermamente credere che le circostanze possono diventare opportunità. E che Dio non è mai in ritardo. Perché queste due verità costituiscono la base sulla potenza. È lì che si espone la potenza di Dio. In qualcuno che aspetta il tempo di Dio, riconosce l'opportunità di Dio, che Dio ha messo, e lì, in maniera straordinaria, perché non è naturale, qualcosa succede. La potenza viene espressa. Io vi faccio una domanda. Tu sei Marta e sei Maria. Stai aspettando che Gesù arrivi, perché ti fidi di Gesù. Mandi il messaggero, giusto? Mandi il messaggero un giorno che va, riceve il messaggio di Gesù e un giorno che torna. Nel frattempo Lazzaro è morto. E il messaggero ti dice: questa malattia non è per la morte. Dimmi che cosa pensi, veramente. Dimmi che cosa pensi. Magari è appena sepolto, perché il morto veniva sepolto entro la fine della sera. Quindi hai appena magari chiuso la pietra che mette tutto ineluttabile e finito. Arriva il messaggero che tu avevi mandato perché Gesù qualcosa facesse, e lui ti dice, il maestro dice, questa malattia non è per la morte, ma è perché possiate vedere la gloria, la potente e gloriosa forza di Dio. Dimmi che cosa avresti pensato. Se tu non sai e non credi fermamente che le circostanze sono opportunità e che Dio non è mai in ritardo, veramente, la prima cosa che pensi è: se tu fossi stato qui, lui non sarebbe morto. C'è un po' di fede in quell'affermazione, perché c'è fede. Riconoscono che la presenza di Dio avrebbe fatto un qualcosa nella vita in quella situazione. Ma quel se indica anche che ormai è chiuso, è finita, è una condizione che non si potrà più ritrovare. Se tu fossi stato qui, e neanche di fronte a Gesù che gli dice, io sono qui, io sono la resurrezione, non c'è limite, non c'è qualcosa di definitivo quando parli con colui che è oltre il limite, colui che è onnipotente. Io sono la resurrezione e la vita, sì, credi tu questo? E poi glielo dice chiaramente, tuo fratello risusciterà. Ma non lo può vedere, non riesce a vedere, non riesce a fare il legame ora-futuro. Lei sì, si risusciterà dopo. E noi siamo proprio in questa dimensione troppe volte. O siamo legati al passato, a quello che Dio non ha fatto, o siamo legati al futuro, a quello che Dio farà, e non ci rendiamo conto che Dio è qui. È qui. Per questo dobbiamo tirare fuori Gesù dal libro e mettercelo al fianco. La presenza di Gesù era quella che cambiava la dinamica delle circostanze, perché lui non era legato al tempo, e chi è con Gesù non è legato al tempo. Ascoltavano Gesù parlare al presente, ma vivevano nel passato guardando il futuro, ma non vivevano quello che Gesù poteva fare lì in quel momento. Gesù piange. E io mi sono sempre domandato perché Gesù piangesse. Ora, io faccio un po' di speculazione perché non c'è scritto. Però ho pensato due o tre cose. Allora, forse Gesù piangeva perché era a contatto in un ambiente emotivo intorno a lui nel quale il dolore, l'angoscia, la morte... Insomma, quando vai in un funerale tu non puoi essere contento, specialmente se qualcuno che ami. Se vai al funerale di qualche sconosciuto, di un collega di lavoro, sei mesto, capisci il tempo, ma quando qualcuno al quale vuoi veramente bene, con il quale hai costruito una realtà, ragazzi, il pianto è una cosa normale, è il minimo che ci si aspetta da una, ma non per status, ma perché è normale che sei toccato. Forse Gesù piangeva, e mi sono detto, forse vedeva l'effetto del peccato che aveva intorno a lui, molto teologico come pensiero. Vedeva l'effetto del peccato nella morte che lo circondava, era in un cimitero, era in un luogo di tombe. Quella morte che lui avrebbe affrontato da lì a 7 giorni, pochissimo, è proprio appena prima di quegli ultimi 7 giorni di Gesù. Quindi quel peso che lui stava portando provocò questo tremore, questa cosa. O forse piangeva anche perché intorno a lui, dopo 3 anni, non aveva trovato uno che credesse che lui era la risurrezione, la vita, ora. Non c'era nessuno. Padre, io so che tu mi ascolti. Io lo so, ma ho detto queste cose affinché loro credano e vedano come funziona la fede. Perché Gesù mise in opera la fede perfetta. aveva capito che quella era un'opportunità nel momento stesso in cui ha ricevuto la notizia, perché era in contatto con il padre, aveva capito che i tempi di Dio non erano quelli che lui avrebbe fatto, forse umanamente parlando, e aspettò 2 giorni prima di andare lì, e aveva capito e sapeva che il padre lo avrebbe reso capace di fare le cose oltre il limite. Da lì l'urlo. Io lo sento quell'urlo lì dentro. Io lo sento quell'urlo in quel cimitero. Io sento Gesù che fa questa preghiera chiara, netta, e poi urla con tutto quello che c'è dentro, con l'angoscia, il dolore, tutto quello che è, ma la fiducia di quella potenza che dice: togliete la pietra. Maestro, sono già 4 giorni che è morto. Puzza. Quello era il problema, puzza. Togliete la pietra. Togli quella pietra. E io credo che viene un momento, forse, nella nostra vita in cui dobbiamo cominciare a imparare a togliere le pietre. A tirare via quelle pietre. Le pietre del tempo, le pietre delle circostanze, le pietre dell'opportunità, la pietra del ritardo di Dio, e cominciamo a fare i conti con la nostra fede. Togli la pietra. Perché se tu togli la pietra, allora il morto verrà fuori. Perché io posso far pure risorgere il morto. Ma se rimane dietro quella pietra, starà lì. Devi togliere la pietra. Questa è la tua parte, l'altra la faccio io. E Marta obbedisce. Se tu fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. Marta, io sono qui. Togli quella pietra. Togli quella pietra. E in realtà in Lazzaro ci siamo tutti noi. Non eri anche tu nel buio quando hai udito la voce di Gesù che ti chiamava fuori dalla morte? Non hai sentito la voce di Gesù che ti ha detto: esci e vivi? Non hai sentito la voce di Gesù che ti ha detto: spogliati, scioglietelo, liberatelo e rivestite quest'uomo? Non è questo che senti tu quando leggi queste parole e dici: Signore, io voglio che la mia fede sia questo tipo di fede. Voglio spogliarmi da tutto quello che ancora mi tiene legato a quell'espressione che non è più la mia, delle circostanze, dei ritardi, che non è quella che non permette alla tua potenza di fare una trasformazione nella mia vita in maniera che gli altri possano vedere la tua gloria. Scioglietelo e rivestitelo. Gli autori del Nuovo Testamento diranno: spogliatevi del vecchio e rivestitevi del nuovo, perché non appartenete più al mondo delle tenebre, siete nel mondo della luce. Io e te siamo Lazzaro. Gesù cominciò i suoi 7 segni ad una festa, a un matrimonio, e in quel matrimonio portò gioia, abbondanza, vita, potenza. Andate a risentirvi il primo dei 7 segni. Troverete una enorme connessione con questo. E quello che mi fa rendere grazie a Dio è che io sono chiamato a una proposta di vita nella quale in ogni circostanza, in un matrimonio, come in un funerale, Gesù è lì e la sua presenza, la sua persona, la sua proposta di vita è in grado di produrre un qualcosa nella mia vita che va oltre i limiti che la mia natura vecchia impone. Non c'è area della tua vita e della mia vita che Gesù non possa trasformare. Non c'è area. Matrimonio, funerale, fatica, dolore. Quando sei nella tempesta, quando ti senti un paralitico, quando sei cieco, non c'è area della tua vita, momento della tua vita, fascia della tua vita nella quale Gesù non sia presente nel tempo giusto, nel modo giusto e con la potenza giusta. Questa è fede. E questo siamo chiamati ad esercitare. Che abbiamo davvero la forza e il coraggio di fare un semplice ma coraggioso atto ogni giorno, quale che sia la circostanza che noi viviamo. Fermarci un attimo da tutta l'ondata emotiva intorno a noi, dall'impazienza che urla risposte ai bisogni che abbiamo, e crediamo che ogni circostanza è un'opportunità che Dio non è mai in ritardo e che è in grado di fare quello che io penso non sia fattibile, nella sua volontà e nella sua potenza. Quanto a me, Gesù, aiutami a togliere la pietra.